che la lettera, come abbiamo già constatato, dobbiamo proseguire nella lettura, ma ormai siamo abbastanza introdotti nel testo per confermare il fatto che la lettera si sviluppa in due parti principali. Una parte è un'andatura autobiografica che corrisponde a quel che ho appena riletto nel versetto 12. Io non ho ricevuto l'Evangelo da un'origine umana, e Paolo ci ha parlato di come sono andate le cose, stando all'esperienza diretta del suo incontro con l'Evangelo, di come l'Evangelo ha investito la sua vita e l'ha trasformata. Una seconda parte della nostra lettera partire dal capitolo 3, e noi ci siamo pienamente introdotti ormai nella lettura di queste pagine, che ci porteranno fino al capitolo 6, versetto 10. Alcuni versetti poi di conclusione ne riparleremo domattina, ma questa sera abbiamo a che fare con il capitolo 5. Ebbene, questa seconda parte, come già sappiamo, ha una fisionomia più propriamente dottrinaria. E a questo proposito possiamo ricondurre le pagine che stiamo leggendo a quel che ho appena riletto nel versetto 11 del capitolo primo. L'Evangelo da me evangelizzato non è a misura di uomo, non è modellato sull'uomo, sta scritto così nella traduzione riportata dalla mia Bibbia. Non è catanzo, dice il catanzo, secondo l'uomo, a misura d'uomo. E ecco, dal capitolo 3 a seguire, la ricerca che diventa elaborazione dottrinaria del nostro Paolo, una teologia in fase sorgiva, come vi dicevo, in fase creativa. Un primo momento di questa elaborazione dottrinaria dedicato a illustrare come l'Evangelo sia giustificante. Ne parlavamo questa mattina, quindi non torno proprio dietro. Come l'Evangelo realizzi la giustizia, come l'Evangelo renda vaso del circuito, faccia funzionare quella intenzione di Dio per la nostra salvezza, ma la faccia funzionare in maniera efficace, in maniera che davvero noi siamo raggiunti e coinvolti in un itinerario che è per la nostra salvezza, perché l'iniziativa di Dio altrimenti ci schiaccerebbe nell'evidenza della nostra condanna, conseguenza della nostra scelta di morte. Dunque, dal capitolo 3 a seguire, il mio Evangelo non è a misura di uomo. L'Evangelo giustifica.
No, perché lì c'è troppo steso.
E poi ci sono tante persone. L'Evangelo giustifica. E ne parlavamo sempre. Alla fine del capitolo 4 ci siamo occupati anche dell'intermezzo tra i due brani dedicati a una ricerca propriamente dottrinaria che ha fatto riferimento alla figura di Abramo. Leggevamo fino alla fine del nostro capitolo e abbiamo notato come le ultime battute della riflessione teologica del nostro Paolo, nelle pagine che abbiamo passato in rassegna, hanno a più riprese fatto riferimento alla libertà. E adesso, capitolo 5 è il testo che leggiamo. È esattamente questo il tema su cui il nostro Paolo vuole insistere. L'Evangelo da lui evangelizzato è motivo efficace di quella libertà che adesso caratterizza in maniera più incontrollabile la vita nuova. Non siamo più prigionieri, non siamo più schiavi, non siamo più vincolati in obbedienza alle conseguenze del fallimento, per la morte. Libertà. Quell'Evangelo che giustifica, che ci introduce in maniera efficace nel circuito della salvezza, che ci restituisce alla nostra vocazione alla vita, è attivato e è efficace in noi che siamo introdotti nella novità di Cristo e che viviamo portati da quella corrente di cui già sappiamo, quella dinamica che conferisce a tutto l'impianto della nostra vita restaurata, riconciliata e in cammino di conversione fino alla pienezza, la libertà d'amare. Parliamo di libertà, parliamo esattamente di libertà da per amare, la libertà che corrisponde alla gratuità dell'iniziativa di Dio. Là dove noi siamo evangelizzati, ecco che siamo coinvolti in quella novità di cui è protagonista il figlio di Dio che ha vinto la morte, ed ecco come introdotti in una relazione di indissolubile comunione con Lui, la nostra vita prende una piega che in nessun modo può essere considerata come l'emblema della nostra passività, in quanto riceviamo una pioggia di doni che ci investono nella maniera assolutamente gratuita di cui siamo resi conto, ma in questa condizione noi siamo attivati, noi siamo sollecitati, noi siamo messi in grado di far della nostra esistenza umana una testimonianza, un atto, un servizio d'amore. Ecco la nostra libertà. Non più prigionieri di quella logica pesante, micidiale, che ci intrappolava dentro agli schemi della nostra iniziativa umana, cioè del nostro egoismo umano, della nostra soggettività che si aggrappa a se stessa. E da qui adesso leggiamo, capitolo 5. Cristo ci ha liberato, vedete che riprende esattamente il richiamo alla donna libera. Come se Paolo, scrivendo la lettera, elaborasse i suoi pensieri così portato da un movimento che non riesce ancora a controllare in maniera rigorosa, come avverrà in un altro momento, quando, scrivendo la lettera ai Romani, scrive un vero trattato di teologia. Qui invece è come sollecitato da queste indicazioni che trae dai pensieri precedenti, dalle sue riflessioni, dalle sue argomentazioni, ed ecco che ci sono nuovi spunti che lo incalzano, nuovi richiami, nuove prospettive che si aprono. Cristo ci ha liberati, perché restassimo liberi. Ecco, liberati per restare nella libertà. State dunque sappi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù, che sarebbe quanto avviene, quanto avverrebbe e quanto avverrà nel caso in cui si ricadesse all'interno di un'impostazione della vita che ritorna alle osservanze della legge. Non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù, perché noi siamo liberi, ma si tratta di restare in questa libertà, che vedete non è affatto un'impresa scontata. Tra l'altro la storia della salvezza, come ho ricordato in diversi momenti nel corso di questi giorni, più volte descrive situazioni nelle quali il popolo che ufficialmente è stato liberato dalla schiavitù in Egitto è subito pronto a tradire quella libertà e a rimpiangere il tempo della schiavitù. E allora Paolo qui insiste in maniera da essere perfettamente coerente in rapporto alla problematica che viene dibattuta presso la Chiesa della Galazia, perché quegli altri maestri hanno insegnato che bisogna che i pagani che accolgono l'Evangelo si circoncidano, che poi sarebbe il modo per chiedere accesso alla grande comunione di Israele, diventare ebrei e quindi assumere poi l'onere e tutte le altre osservanze. E infatti, ecco, io Paolo, vedete, parla in prima persona singolare con molta energia, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Un modo di procedere che obbedisce all'insegnamento di quegli altri maestri significherebbe avere rinnegato la libertà che vi è stata conferita da Cristo. Cristo non vi gioverà a nulla. E in più aggiunge, e dichiara ancora una volta, chiunque si faccia circoncidere, che egli è obbligato a osservare tutta quanta la legge. Dunque la circoncisione impone un regime di vita, dunque tutta una prospettiva che investe l'impostazione di una vita che dovrà obbedire a tutte le norme della legge mosaica. Dunque insiste Paolo su questo, perché non è soltanto la circoncisione come un momento ascetico, per dire così, che gli altri maestri vorrebbero imporre a quei pagani che hanno accolto l'Evangelo, ma ricordate il loro modo di contestare il comportamento di Paolo, affermano che per dei pagani che accolgono l'Evangelo è troppo semplice, è troppo facile, ma è lo stesso Paolo che annacqua la novità del messaggio evangelico e ai pagani non viene chiesto niente. Ma come, i pagani devono circoncidersi per dimostrare che sul serio la loro vita ha preso una nuova fisionomia, è cominciato per loro un cammino di conversione. Ma la circoncisione suppone poi tutto il seguito, suppone tutto un regime di vita, esattamente quel regime di vita che Paolo ha definito schiavitù. E insiste, non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella legge. Questa sarebbe una regressione dichiarata, voluta, esplicita, che avrebbe a questo punto tutte le caratteristiche di un rinnegamento della novità realizzata in Cristo. Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustizia nella legge, che sarebbe, come dire, vedete, ricadere in questo regime di carne che è inefficace, che è inconcludente, che non realizza lo scopo. E per coloro che già hanno accolto l'Evangelo e sono in Cristo c'è di mezzo comunque un rinnegamento di una vera e propria apostasia. Non avrete più nulla a che fare con Cristo, stavo leggendo, voi che cercate la giustificazione nella legge. E insisto, siete decaduti dalla grazia. Siete decaduti, siete autoesclusi dal regime della grazia, laddove è il dono di Dio che finalmente ci ha investiti e noi l'abbiamo accolto, ed ecco, nella gratuità del dono ricevuto riceviamo anche la novità che dall'interno rende finalmente possibile vivere nella gratuità delle relazioni. Vivere nella continuità con un dono d'amore, vivere pienamente integrato in una storia d'amore. Mentre altrimenti, vedete, ricadere sotto il regime della legge significherebbe rinnegare l'Evangelo e dunque Paolo considera un'eventualità del genere motivo preoccupazione, ce ne parlavano nelle pagine che leggevamo questa mattina. Qui proseguiamo. Noi infatti, versetto 5, per virtù dello Spirito attendiamo dalla fede la giustificazione che speriamo. Dunque, nello Spirito, la giustizia in continuità con il dono che ci è stato gratuitamente conferito. Noi infatti, per virtù dello Spirito, dunque inseriti nella dinamica dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustizia che speriamo. E vedete che è proprio inseriti in questa dinamica pneumatica che allora la nostra vita si sta progressivamente orientando verso il compimento ultimo del disegno di Dio, da dove siamo sollecitati a scoprire che la nostra presenza è inserita nell'immensità dell'unico disegno di Dio che raccoglie la totalità degli eventi, la moltitudine delle creature, la complessa articolazione della storia umana ricapitolata in quella speranza qui è la meta ultima di un itinerario nel quale noi siamo inseriti positivamente in questo itinerario, non passivamente. Attendiamo dalla fede, in continuità con l'Evangelo che abbiamo accolto, la giustificazione che speriamo, dice qui, meglio sarebbe dire, attendiamo la speranza che è corrispondente alla giustizia che ci è stata conferita. Noi ormai siamo entrati in quel regime di vita liberato e in versione di vita che ritorna alla vocazione originaria e per cui siamo in grado di procedere nel cammino, perché siamo ancora itineranti, ma nel cammino verso la speranza qui in senso oggettivo, nel senso della completezza finale del disegno. Poiché, dice, in Cristo Gesù non è la circoncisione che conta e la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo della carità. In Cristo Gesù, e noi ci siamo, è proprio questa l'impronta che oramai è stata conferita alla nostra vita, smontata e rimontata, in quanto siamo morti e risorti, in quanto siamo stati battezzati in Cristo, in quanto siamo stati contestati e denunciati in tutta la nostra negatività, e per questo è stato sciolto il nodo di cui eravamo prigionieri e siamo introdotti nella vita nuova di Cristo risorto. In Cristo Gesù non conta più la circoncisione e nemmeno conta la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo della carità. Ecco, questa è adesso la premessa che imposta tutta l'argomentazione successiva. La fede che opera per mezzo della carità. La vita nuova funziona in quanto è una vita operosa. Vedete, tutta una serie di considerazioni per porre in contrapposizione le opere della legge con l'accoglienza della fede, con l'ascolto della fede, con l'adesione credente alla iniziativa di Dio. Ma adesso Paolo ci spiega che l'ascolto avvenuto, l'accoglienza nella fede, come già vi dicevo e non mi stanco di insistere, non significa che allora noi siamo imbalsamati in una condizione di passività, tutt'altro, operosità, l'operosità della fede che realizza la nostra vocazione nella gratuità della vita. nella rapita la fede che opera per mezzo della lapi, della carità. È la premessa che regge tutto lo svolgimento successivo. Ed è una premessa, vedete, chiarificatrice, di cui è importante tener conto, perché l'Evangelo non ci ha imbalsamati in una condizione di riconoscenza per il dono ricevuto, siamo debitori, è necessario ringraziare, è necessario benedire, e questo però restando come sempre sigillati in una condizione di vita che non porta frutto. Mentre invece sono proprio le relazioni che sono restituite alla loro funzionalità originaria, laddove tutte le relazioni sono impostate per realizzare la nostra vocazione alla vita secondo l'intenzione di Dio, nella gratuità, dove imparare a vivere nella dimensione evangelica significa adesso imparare a vivere nella gratuità dell'amore, dove tutto si svolge nella continuità con il dono d'amore ricevuto, e tutto passa attraverso le relazioni che sono state ricomposte e risistemate, riorganizzate in maniera da dare spazio attraverso la concretezza della nostra condizione di creature umane al corrente d'amore che ci ha investito. La fede che opera mediante la carità. E allora Paolo dice, versetto 7, e qui leggiamo: voi infatti, no, non so, proprio correvate così bene, c'è di nuovo una manifestazione del rammarico Paolo per quello che sta succedendo nelle chiese di Galate. Correvate così bene, chi vi ha tagliato la strada se non obbedite più alla verità? Ecco, questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama. Vedete, è come se dopo le righe che abbiamo letto, che sono state espressione di un messaggio incalzante, appassionato, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi e tutto quel che segue, la fede che opera nella carità, e poi è come se potessimo ascoltare la viva voce di Paolo che sta dettando, è come se si rompesse il ritmo della sua loquela. Correvate così bene, ma come mai? Un linguaggio che diventa ansimante e che allude a un inciampo. Qualcuno vi ha tagliato la strada. Notate il verbo correre, perché vedete, non è solo un'immagine un po' scenografica, tanto per dare una visibilità al cammino della vita cristiana. Qui ricordate che proprio di corsa, di una corsa, di una urgenza che si manifesta attraverso l'atto di correre, parlano il Vangelo secondo Marco. Le donne al sepolcro, quando si rendono conto che il sepolcro è aperto ed è vuoto, corrono. Nel Vangelo secondo Giovanni, Maria di Magdala corre, i discepoli corrono, vedete, è un modo di fare che nel quadro di tutta la rivelazione neotestamentaria ha a che fare con la testimonianza primaria di quell'impatto con la novità che è stata il riconoscimento del sepolcro vuoto, che poi quella novità che è la risurrezione del Signore. E allora vedete, se in corsa si viene sgambettati, inevitabile immaginare una caduta piuttosto piuttosto pericolosa, un incidente che potrebbe diventare gravemente dannoso. A proposito di questa corsa, conviene fare riferimento a un testo antico testamentario che certamente è soggiacente alle pagine evangeliche che adesso in modo molto generico stavo citando, i Vangeli della Risurrezione, la corsa delle prime donne, dei primi discepoli in rapporto al sepolcro vuoto. Anche in certe paraliturgie che sono tipiche di alcuni nostri paesi, quando nei giorni di Pasqua, nel stesso giorno, il lunedì, il martedì, si vive l'affrontato, la confronta a seconda delle diciture. E il momento decisivo viene di corso, si corre. È proprio il gesto che fisicamente, plasticamente ripropone la reazione dei primissimi che hanno avuto a che fare con il sepolcro vuoto e dunque il segno della risurrezione del Signore. Ma dicevo, sullo sfondo di quelle pagine nell'Antico Testamento il Cantico dei Cantici. Venite, corriamo, così si apre il Cantico dei Cantici. Venite, corriamo, il Cantico dei Cantici. E qui vedete Paolo parla a quei tali delle chiese arabe che correvano così bene ma sono stati sgambettati. Qualcuno ha intercettato i loro movimenti e stanno traballando, sono scandalizzati, inciampano, e che cosa succederà adesso? Chi vi ha tagliato la strada al punto che non obbedite più alla verità? La verità dell'Evangelo, lo sappiamo già, la coerenza, l'autenticità dell'Evangelo, come mai qualcuno vi ha fatto lo sgambetto? Questa persuasione non viene certamente da colui che vi chiama, certamente colui che vi chiama vi ha chiamato perché rispondeste da parte vostra con tutta la disponibilità di cui siete capaci, è il cammino della liberazione che si è aperto e dunque la corsa che tutti intrapreso vi ha chiamato per questo. E invece adesso c'è di mezzo qualcuno che vi ha tagliato la strada e insiste, un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Paolo considera l'eventualità del genere, che peraltro pare che sia proprio un'attualità già sperimentata presso le chiese galate, una realtà con cui bisogna fare i conti, considera tutto questo come un'involuzione corrosiva, come la pasta che fermenta, ma fermenta nel senso non soltanto che cresce, ma nel senso che oramai marcisce, è un fenomeno disgustoso, angustiante, rispetto al quale Paolo quasi quasi stenta anche solo a ipotizzare che la realtà sia proprio questa. E allora insiste, versetto 10, io sono fiducioso per voi nel Signore che non penserete diversamente, ma chi vi turba, ecco adesso salta fuori il richiamo a qualcuno che svolto in maniera veramente devastante questa attività turbativa, qualcuno che vi turba, allora ecco, subirà la sua condanna, chiunque egli sia. Paolo interviene qui in prima persona singolare, ancora una volta il pronome ego è messo in evidenza. Io sono fiducioso per voi, per quanto riguarda i vostri sentimenti, quello che ho appena detto, fiducioso per voi nel Signore che non penserete, questo penserete, è detto il verbo fronin in greco, che più che pensare serve a esprimere i sentimenti. Sento, voi siete coinvolti nel cammino della vita nuova non soltanto perché ci avete ragionato sopra, ma proprio perché siete stati presi intimamente, affettivamente, emotivamente, con la totalità del vostro vissuto, vi siete incamminati nella prospettiva che si è aperta gratuitamente dinanzi a voi, state correndo ed ecco, io sono convinto, dice Paolo, un atto di fiducia, che voi non vi lascerete condizionare da quei motivi di inciampo che pure sembrano essere effettivi nella realtà dei fatti, così pericolosi da suggerire il motivo di rammarico di tutto il discorso di Paolo, che effettivamente questi della Galazia perdono l'orientamento, addirittura un fenomeno ipotizzato di regressione, di apostasia, di rinnegamento dell'Evangelo. Beh, io spero, non sono convinto, anzi sono fiducioso che voi nel Signore non reagirete diversamente da come reagisco io. C'è però qualcuno che mi turba e subirà la sua condanna, chiunque gli sia, subirà la sua condanna, vedete il clima, che si vergogni. C'è qualcuno che deve vergognarsi, e Paolo considera l'intervento di quegli altri maestri come l'espressione di una irresponsabilità vergognosa, che qualcuno si vergogni, per come ha approfittato, vedete, di quella fragilità di cui danno prova ancora questi cristiani delle chiese d'arte, che comunque sappiamo bene sono in cammino, sì, ma da breve tempo hanno dedicato la loro vita al servizio dell'Evangelo, perché l'hanno preso sul serio in una dimensione di coerenza che il nostro Paolo ha ricordato con grande apprezzamento, ma sono giovani, sono giovani non necessariamente di età, sono inesperti, sono ancora condizionati da quel certo fascino che produce in loro la presenza di personaggi che si rivolgono a loro in nome di una tradizione religiosa, imponente, massiccia, teatrale, spettacolare, commovente. Quegli altri maestri giudaizzanti, chi li turba che si vergogni, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, vedete qui c'è un inciso, perché è probabile che quegli altri maestri che hanno detto Paolo non vi ha preso sul serio, Paolo ti tratta come pagani, per cui così il messaggio a voi annunciato è stato un messaggio banalizzato, semplificato, tanto per i pagani, come se volesse Paolo strumentalizzare la devozione dei pagani, non trasmettendo loro l'Evangelo in tutta la sua serietà, in tutto il suo valore, in tutto anche il complesso di impegni che esso comporta, circoncisione, tutto il resto. Questo. Ma poi, evidentemente, per come leggiamo adesso nel verso 11, questi tali hanno anche argomentato a proposito di Paolo, con il quale sono in conflitto. È evidente che la figura di Paolo non è gradita, non è sopportata, è contestata. E allora Paolo a questi pagani della Galazia ha dedicato loro un messaggio così ridotto a minimi termini, quindi non corrispondente alla novità che invece costituisce il valore originario del di quanto i primi discepoli del Signore hanno accolto e custodiscono e adesso E Paolo poi, per altri versi, vedete, sostenerebbero quei cani, continua a riconoscere il valore della circoncisione, ma lo spostamento mica viene a dirlo a voi, mica si rivolge ai pagani della Galazia per dire adesso fatevi circoncidere, perché questo lo esporrebbe a delle difficoltà che Paolo non vuole in nessun modo affrontare. Per fortuna, per grazia di Dio, sostengono quelli, gli altri maestri, che turbano le coscienze. Per fortuna che ci siamo noi, che invece diciamo le cose come stanno, e dunque la circoncisione di resto. Però Paolo poi la circoncisione, intanto lui è circonciso Paolo, e poi dopo le cose le fa a modo suo, negli ambienti riservati, che allora sarebbero come i privilegiati, coloro che davvero ricevono il messaggio nuovo in pienezza, mentre a voi gli scarti, tanto per darvi un contentino. Ma dice, quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, se fosse vero che io ancora vado predicando altrove con altri la circoncisione, quello che non è avvenuto. Quando Paolo ha avuto a che fare con dei pagani che hanno fatto il Vangelo, male. Ricordate il caso di Tito? Sono ritornato a Gerusalemme anche con Tito, che era greco, e nessuno si permise di chiedergli la circoncisione. Allora, se io predico ancora la circoncisione perché sono tuttora perseguitato, ma vi rendete conto di come io sono messo alle strette, di come io sono giudicato malamente, riprovato, messo al bando dalla mia gente, dovunque mi presento poi non mi sopportano più, arriverà il momento in cui sarà anche arrestato. Beh, perché sono tuttora perseguitato? Insomma, è dunque annullato lo scandalo della croce. Vedete che per Paolo qui è tutta la sua vita, che è orientata nel cammino e nella corsa. Nel caso di Paolo si può dire la corsa missionaria, e Paolo già si sta muovendo in lungo e in largo, percorso distanze enormi, viaggiato per terra e per mare, e dunque questa mia vita è appoggiata sullo scandalo della croce. Lo scandalo della croce, ecco. E invece, vedete, ricorrere a quegli espedienti subdoli, a quelle ambiguità maligne, a quelle dottrine che rivolgono ai pagani un messaggio che in realtà li riporta indietro alla condizione di schiavitù e non di libertà, tutto quello è proprio oltre a quello che già Paolo ci diceva, niente meno che il rinnegamento dello scandalo della croce. Dove è il rinnegamento dell'Evangelo? È il rinnegamento di Cristo, è il rinnegamento della novità, per cui la nostra esistenza umana è redente, restaurata, riconciliata, noi siamo giustificati e ritorniamo alla nostra vocazione alla vita, non perché Cristo ci ha proposto una nuova normativa, ma perché Cristo è morto e nel suo morire ha compiuto un atto d'amore che raccoglie la miseria della condizione umana universale, perché per essere evangelizzati in seguito all'evento di cui è stato protagonista Cristo non c'è bisogno di presentarsi in quanto abilitati alle opere della legge, intraprendenti in quella prospettiva, attivi magari con il sigillo della circoncisione a fare da emblema distintivo. Per essere inseriti nella novità di Cristo è necessario essere peccatori che muoiono. Questo è il titolo valido per essere in Cristo. E per essere in Cristo, vedete, allora per intraprendere il cammino della vita nuova, non per tornare indietro. Quel cammino della vita nuova che è il cammino della fede che opera frutti di carità. Rifiutare lo scandalo della croce è la regressione che qui si prospetta ad opera di quei dati che vorrebbero imporre ai cristiani della Galazia tutte le osservanze della legge a partire dalla circoncisione. Rifiutare lo scandalo della croce, l'impatto con la croce, rifiutare lo scandalo della croce. Notate che sono immagini che si contrappongono. C'è qualcuno che vi ha fatto lo sgambetto, vi ha fatto inciampare, ma quel padre che vi ha fatto inciampare, per cui non state regredendo, in realtà vi ha detto non soltanto ha posto un elemento di disturbo nel vostro percorso, per cui voi restate scandalizzati, perché diciamo è lo scandalo. Questo è lo scandalo, sappiamo bene. Lo scandalo è una realtà che si presenta lungo il percorso contro la quale andiamo a sbattere, e lì vacilliamo, e lì barboliamo, e lì cadiamo a terra, e siamo rinviati indietro. Ebbene, qualcuno ha fatto lo sgambetto, e adesso in realtà questo qualcuno che ha fatto lo sgambetto a voi è qui l'elemento corrosivo della vicenda che Paolo denuncia con grande rigore. In realtà è proprio quel qualcuno che rifiuta lo scandalo della croce e vuole far sì che anche voi rifiutate lo scandalo della croce, perché invece è proprio nell'impatto con la croce del Signore che per noi è morto e per noi è vittorio sulla morte che si apre la strada della vita nuova nell'atto di consegna totale di noi stessi a Lui per morire e vivere con Lui ed essere in continuità con la corrente d'amore che viene dall'intimo di Dio, che passa attraverso Lui e che con potenza di Spirito Santo ormai ristruttura dall'interno il cammino, la corsa della nostra vita. Lo scandalo della croce vogliono andare. E qui vedete, Paolo conclude il brano che stiamo leggendo, abbiamo preso il guardo subito al seguito, con un'affermazione veramente furiosa, c'è un momento in cui Paolo qui è passato dal rammarico, dalla nota dolente, uno sbuffo. Dovrebbero far scutinare coloro che mi turbano, altro che circoncisione, che si castrino addirittura. Dice così. Quelli che mi turbano, che giungono a una mutilazione completa, altro che circoncisione. Peraltro in certi punti pagani avvenivano anche fatti del genere. Ma quasi quasi, vedete, sarebbe quasi meglio la ricaduta dentro a forme di rigidità pagana che non questa questo rinnegamento della croce, questo rifiuto e tradimento dell'Evangelio, questa apostasia, che si facciano piuttosto motivare. E allora ritorniamo alla libertà, ancora procediamo, poi vedremo di fermarci per riprendere fiato come al solito e proseguire, perché adesso si tratta di precisare meglio di quale libertà si tratta. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, ritorniamo al punto di partenza, siete stati chiamati a libertà, all'esterità, e dice libertà e dice purché, ecco, un primo chiarimento, questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate servizio gli uni degli altri. Questa libertà sta in radicale alternativa rispetto a quello che noi chiameremo il libertinaggio. Il libertinaggio. Vivere secondo la carne. Perché Paolo chiarisce che libertà non significa autoaffermazione della nostra iniziativa umana. Sono libero perché faccio quello che voglio, per dire in maniera brutale, ma perfettamente comprensibile. La libertà sta nel fatto che io affermo me stesso e impongo i miei criteri per gestire e dominare il mondo attorno a me, le cose e gli altri. Questo è un pretesto per vivere secondo la carne, per ricadere dentro al circuito carnale nel quale siamo schiavi, prigionieri, incapaci di corrispondere alla vocazione alla vita. Ma, vedete, precisa subito fa, mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Si esce dall'ambiguità che potrebbe ancora permanere laddove con fervore, con slancio, con sincero interesse si accoglie un messaggio che annuncia la libertà, l'ambiguità che rimane e che viene finalmente sciolta, eliminata, quando ci si rende conto che il criterio che rende autentica la libertà di cui qui stiamo parlando, che è la libertà evangelica, sta nel servizio d'altri. Mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Questa è la motivazione che in maniera inconfondibile dimostra la libertà evangelica nella sua autenticità. Quella carità che è a servizio delle necessità altrui e viceversa, quella carità di cui si ha bisogno perché siamo debitori gli uni verso gli altri. E questa è la ragione, questo è il criterio che chiarisce di quale libertà evangelica Paolo sta parlando e quale libertà evangelica diventa il motore che muove dall'interno il cammino della vita nuova, la corsa della vita nuova. E insiste, qui il versetto 14, e insiste con il richiamo, guarda caso, alla legislazione antica, ma per dichiarare ancora una volta, affermazione che già è presente altrove, che in realtà già tutta la legge doveva essere interpretata in base a quel precetto che leggiamo nel libro del Levitico. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso, Levitico 19. E allora questo è il criterio ermeneutico in base al quale già tutta la legge antica doveva essere interpretata. E quindi insiste, ma se vi mordete e divorate vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Un'improvvisa ricaduta dentro alla concretezza del vissuto, dove il rapporto vicendevole è esposto a fenomeni di asprezza, di rabbiosa contestazione reciproca, in perfetta contraddizione con quel servizio d'amore di cui nella reciprocità tutti abbiamo bisogno e di cui tutti siamo responsabili. Questa relazione tra l'altro interpersonale è elemento costitutivo della vita approvata, della vita nuova. La vita funziona nelle relazioni e il problema è che tutte le nostre relazioni sono state deformate dal peccato, sono state destrutturate, sono state eliminate, sono state deviate, sono state interrotte. Ma adesso vedete, le relazioni sono restituite alla loro validità originaria, in questa interdipendenza, in questa complementarietà. Ecco che la persona umana è rigenerata. Noi che abbiamo accolto l'Evangelo, stiamo correndo sulla strada della vita nuova, ma vedete, ci sono ancora i segni già sperimentati, o almeno i rischi di un'aggressività vicendevole che qui viene descritta in maniera molto empirica da Paolo. Se vi mordete, divorate a vicenda, ecco. Guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Paolo, vedete, guarda le cose in faccia con molta sincerità. E notate bene che qui Paolo non sta semplicemente dicendo: beh, non è il caso che vi mordiate vicenda, almeno insomma ogni tanto ditevi buongiorno e buonasera. Ecco, non sta dicendo questo, che non sta bene divorarsi gli uni con gli altri, non sta bene, soprattutto perdete fiato e forse anche energie, e poi dopo ogni tanto qualcuno deve andare all'ospedale, ma non sta bene, non dice semplicemente questo. Questo è in qualche modo semplicemente un richiamo a un contesto che è pregiudizievole rispetto alla libertà, perché Paolo invece su questo insiste, e questo è il dato positivo che vuole rimarcare e valorizzare. Voi siete liberi, e sulla libertà per amare, e quel complesso di vicende nelle quali si manifesta lo scatenamento dell'aggressività gli uni contro gli altri, ne ha più mettere, chi riesce ad approfittare meglio vince il premio, ecco, in quel contesto è la libertà che è tradita, perché la libertà è per fruttificare nella gratuità dell'amore, è una ricaduta nello stato di schiavitù, è una ricaduta all'indietro, è un cedimento dinanzi all'impatto con lo scandalo, e vedete lo scandalo della croce. Ma lo scandalo della croce è il momento in cui viene riconosciuto come il passaggio che segna il barco verso la vita nuova, e diventa un'occasione straordinaria di crescita, di sollevamento, di ingresso nella dinamica della vita nuova, perché lo stesso inciampo che può essere motivo per ricadere all'indietro diventa anche motivo per crescere. Come si cresce di gradino in gradino, in modo da avanzare in una dimensione che consente di allargare la visione contemplativa dello scenario attorno a sé, e le relazioni con il mondo sempre più ampie, fino ad essere relazioni ecumeniche, man mano che lo scandalo della croce diventa non un motivo per regredire, ma per salire, e per crescere, e per maturare, e per vivere nella libertà. Ecco, vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito. Adesso ci fermiamo in qualche momento e ripartiamo proprio da qui. Vedete il versetto 16, ha precisato che la libertà non è libertinaggio, e adesso spiega come funziona questa libertà, che è elemento costitutivo della vita nuova, proprio il motore che fa di questa vita nuova un nuovo modo di operare nella gratuità dell'amore. Libertà, come funziona? Adesso ce ne parleremo, ci fermiamo sulle 4:30 del verbo. Ci rivediamo a una ventina di minuti. Ce la fate? Sì, ce la dovete fare.